Nel Vangelo di Matteo, alla fine del Padre Nostro, c'è una chiosa, una aggiunta, che è un ribattere una cosa che Gesù ha già detto e che abbiamo chiesto durante il Padre Nostro. Dice infatti Gesù: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ora, è difficile essere più chiari, espliciti e diretti di così. Cioè, te l'ha detta una volta, te l'ha ripetuta l'altra volta, se non ci arrivi sei decoccio. Eppure questo è uno dei temi più impopolari, più malcapiti, più ambigui, più bisfrattati e dimenticati di quello che è il tesoro della Chiesa, il deposito della fede, si dice, cioè ciò che Gesù ci ha dato e che siamo chiamati a conservare, non come un tesoro da nascondere dentro la cassaforte, ma come qualcosa da far fruttare. Ora, delle cose che vi dirò non riceverete gli appunti semplicemente perché gran parte sono confluite nel libro. Ora non è per farvi prendere il libro, che però è già, non c'è già più, però perché non ho avuto tempo di farlo. Allora, affrontiamo il tema del perdono da molti punti di vista, va bene? La prima cosa che dobbiamo dire è che il perdono oggi, in questa nostra Italia, è un tema assolutamente incompreso, perché da una parte c'è questa schizofrenia, da una parte si pretende il perdono da parte di tutti e dall'altra lo si considera una debolezza. Lo si considera una debolezza, lo capite anche voi, quando noi vediamo giustamente che ne so, uno che ha fatto un triplice omicidio si fa 2 anni di galera, poi in giro per casa dice: ma insomma, com'è sta storia? Oppure, per venire più in concreto, casi, adesso cito sempre casi che io ho sperimentato, vissuto, una coppia in crisi, in difficoltà, lui si innamora di una collega, abbastanza banale peraltro, lei mi viene a parlare disperata, cosa faccio, cosa non faccio, io provo a parlare con lui, li ho sposati io, quindi cerco di cucire, capisco che è un'infatuazione, allora dico a lei: guarda, portiamo pazienza, proviamo, lo so, manda giù dei rospi. E alla fine è stata vittoriosa questa cosa, cioè dopo 6 mesi lui è tornato, hanno fatto un percorso difficile, non banalizziamo. Ma lei mi diceva: sai Paolo, che io ho perso il saluto di mia sorella e di mia madre, perché mi dicevo: ma come? Che figura fai? Sei una debole, non devi perdonarlo. E così ha dovuto scegliere fra il marito e i suoi familiari. Quindi non è una cosa banale. Nel contempo, quindi, perdono bisfrattato, nel contempo però è, come dire, è dato per scontato. Lo cito sempre perché c'è e c'è tutte le volte. Io tutte le volte che vedo il telegiornale dico: no, stavolta verrò smentito, invece no. Giornalisti che arrivano, è appena successo, che ne so, quello che con la macchina ubriaco arriva sulla pensilina, ammazza 3 giovani, arriva il giornalista, è sempre lui, c'è uno che chiede alla mamma di uno dei ragazzi morti spiaccicato sull'asfalto: lei perdona l'uccisore di suo figlio? Ma io ti manderei, ma veramente, a stendere. Per perdonare una cosa seria ci vogliono anni per perdonare. A volte non si riesce mai a perdonare, ci sono persone rovinate dall'assenza di perdono. Ecco perché è un tema che vale la pena di affrontare, e di affrontare con molta serietà, perché Gesù ne parla. Allora, dividerei questo mio intervento in 3 parti. Le prime parti sono alcune cose che ho capito del perdono, ok? La seconda parte è cosa dice Gesù sul perdono, la terza parte è la prassi penitenziale nella Chiesa, la cosa più noiosa. Chi di voi è venuto con me in Irlanda qualcosa ha già sentito dire di quest'ultima parte. Alcune cose che ho imparato nella mia vita sul perdono, banali, chiedo scusa se dico cose banali, però forse ricordarcene. La prima cosa è questa: non si perdona mai perché si è migliori, né si perdona perché si ha ragione, né si perdona perché così poi l'altro cambia per il fatto che io l'ho perdonato. Si perdona, parlo dei cristiani, solo ed esclusivamente perché l'assenza di perdono uccide me, non chi mi ha fatto un torto. Cioè, dobbiamo spostare l'equilibrio. Fra l'altro, non è giusto che io lo perdoni. Ma chi ti dice che è giusto? Ti sto dicendo che se tu non lo perdoni, se tu non ti perdoni, se tu non accogli il perdono degli altri, sei morto, ti uccide. E Gesù su questo è molto chiaro. Gesù pone uno dei pilastri della sua predicazione, è il perdono. Il perdono. È molto interessante perché, non so se lo sapete, ma nella tradizione ebraica, il giorno di Yom Kippur, il giorno della penitenza, si fa una volta all'anno, si chiede perdono a Dio per i propri peccati. Però Dio perdona i peccati contro di lui, ma non ti perdoni i peccati contro il fratello, sei tu che devi andare a chiedergli perdono. Noi cattolici abbiamo fatto un po' i furbi su questo. Cioè, nella logica ebraica, il perdono fra persone non riguarda Dio, è una cosa che riguarda noi. Quindi quando tu chiedi perdono a Dio, stai chiedendo perdono a Dio per peccati che hai commesso contro Dio. Ok? Quando tu perdoni al fratello, sei tu che devi andare a perdonare o a chiedergli perdono. Riprendo quello che ho detto perché è molto importante. Non si perdona mai perché mi sento migliore. Magari lo sono. Però non è un problema di mia sorella mi ha fatto questo torto, mio fratello mi ha rubato questi denari, mio vicino di casa mi ha costruito la pensilina e poi mi ha fatto tribolare, eccetera, eccetera. Lui è disonesto, io sono onesto, quindi lo perdono. Non è questo. Io lo perdono proprio perché mi è vitale, perché questa rabbia, questo rancore uccidono me che lo provo, non tu che sei la causa. E una cosa che noi abbiamo molto in testa, un po' romantica, però un po' ce l'abbiamo, è poi io ti perdono, no? Tu ti commuovi, scoppi in lacrime, no, non succede mai così. Anzi, a volte l'altro utilizza il perdono che io gli ho assegnato come un atto di debolezza. Di più, a volte l'altro non sa neanche che l'ho perdonato e non lo deve neanche sapere. Perché è una cosa che riguarda me, con me stesso e con Dio. Poi, non contraddico quello che ho appena detto, mi spiego meglio. Semplicemente perché ci sono situazioni in cui l'altro non vuole neanche sentir parlare di perdono. Una coppia separata in cui ognuno si accusa delle peggior cose dell'altro, non è che vai e dici ti ho perdonato, io non ho nulla da farmi perdonare. Ok, d'accordo, va bene. Una seconda cosa che ho imparato nella mia vita: il perdono non è un'amnesia, ma è un gesto di volontà. Io ti perdono ma non dimentico. Cos'è prendere una botta in testa? Cosa vuol dire perdono ma non dimentico? Come fai a dimenticare? Come fai a dimenticare? È un gesto di volontà. Io non cancello come un file del computer il torto che mi hai fatto. A volte ci sono torti pesantissimi, ripeto, spero non sia successo a voi, ma a volte ci sono errori degli altri oppure gesti fatti in malafede dall'altro che mi hanno rovinato la vita. Quindi di fatto io mi ritrovo, insomma, e quindi come faccio a dimenticarmi? Quando passo davanti a casa mia che ho costruito con tanta fatica, facendo il mutuo, eccetera, poi è successo quell'inghippo con la gamba, la banca, mio fratello, mi hanno pignorato la casa, adesso ci abita un altro. Quando io mi sono sposato, parlo tutte di cose che conosco, quando io mi sono sposato con te, amore mio, abbiamo fatto il mutuo quarantennale della casa, eccetera, eccetera, poi un giorno sono arrivato, tu hai cambiato il lottolino della serratura, ho scoperto che stavi con un altro in casa mia e io continuo a pagarti il mutuo. Non è una barzelletta. Come faccio a perdonarti? È un gesto di volontà. Io voglio andare avanti. Io voglio girare pagina perché questo odio che provo sta uccidendo me, non te. Il rancore che provo verso di te sta uccidendo me, non te. Io voglio. Ed è una cosa faticosa. Poi certo, quando vedo per caso in strada la mia ex, non ceno perché ci sto male. Va bene, quella è emozione. Tienila, porta pazienza. La terza cosa che ho imparato nella mia vita dal perdono è semplice, mi ha aiutato a capire un mio carissimo amico che è prete, che era prete, adesso non più, che se aspettiamo il perdono perfetto non lo daremo mai. Dai il perdono possibile. Sì, io nei confronti di questa persona, però non mi sento ancora pronto. Sì, aspetta, spera che già allora sei vicino. Aspetta che l'erba cresce, campa a cavallo. Dai, Signore, io do il perdono meglio che riesco, ma lo do, non aspetto ulteriormente. Pensate per esempio quando si tratta di perdonare noi stessi, anche per cose forti. Allora, siamo tutti adulti, va bene? Siamo tutti sereni, abbiamo invocato lo Spirito, va bene? Ok. Per esempio quando porto sulle spalle, quando ero un'altra persona, per esempio un'esperienza di aborto, o perché l'ho provocato, perché sono una donna, o perché che ero il fidanzato, no, noi maschi su questo siamo un po'. Però sono cose che segnano e a volte vengono fuori dopo 30 anni. Perdonare me stessa, me stesso. Ah no, però non è giusto, me la devo fare ancora un po' pagare. Ascolta, lascia stare. Dai il perdono che riesci in questo momento. Dattelo. Tu sei cambiato, sei cambiata. Hai dimostrato di essere cambiato. Vedete com'è largo il concetto di perdono. La seconda cosa, il secondo grande tema rispetto al perdono è che cosa pensa Gesù del perdono. Gesù sostanzialmente ha un'idea straordinaria e drammatica nello stesso tempo. Lega il perdono che noi diamo agli altri al perdono che Dio ci dà. Quando Pietro gli chiede: Signore, quante volte, fino a quante volte dovrò perdonare? Fino a 70 volte, no? Fino a 7 volte. Ora, io non so cosa ne pensiate voi, ma grandissimo Pietro. Faccio un esempio. No, adesso andiamo a pranzo. Uno di voi sta dicendo: ma Paolo, scusa, ma prima siamo davanti al caffè, così eravamo, ho fatto un po' di brutto, ho parlato un po' male di te. Io che sono, non sembra, io sono uno iperpermaloso, quindi state attenti, tagliate le gomme. Io che sono, sono figo, sono curtaz, sono scritto i libri, ma sì, dai, non fa niente, dai. Facciamo messa, dopo messa, la stessa persona torna e dice: guarda, nel frattempo di nuovo ho parlato male di te. Io non so se ho voglia di perdonarti, eh. Una volta sì, lui mi sento un po' preso per i fondelli, o no. Quando Pietro dice fino a 7 volte, e Gesù ribatte fino a 70 volte 7, che è un modo di dire sempre. Ma Gesù spiega il perché, anche per una ragione molto semplice. Una delle cose che ho imparato sul perdono, ma la metto qui perché ha a che fare qui, è che il perdono scorrettamente inteso può diventare un'arma a doppio taglio. Mi spiego. Il perdono è una cosa seria, io non posso venire, appena compiuto un omicidio, non posso dire perdoni la persona che ti ha ucciso, il figlio. È una cosa seria, ci vogliono anni, decenni per cambiare. E il perdono a volte è dato per scontato ai cristiani, poiché sei cristiano devi perdonare. Ciccio, calma, fermo, aspetta, aspetta. Gesù, quando io vi ho detto che è un gesto di volontà più che un'emozione, che non è un'amnesia ma è una scelta, ci dice la ragione della scelta. Anche rispetto all'ingenuità di cui parlavamo stamattina, rispetto all'Islam, rispetto a un certo modo che l'Occidente e l'Europa hanno di vedere queste cose, esiste. Perché non vuol dire che diventiamo delle carogne, ma neanche che ci facciamo asfaltare. Non è che tu vieni a casa mia e poiché io sono uno tollerante mi uccidi. Aspetta, ok, io resto tollerante ma mi difendo. E a volte succede così col perdono. Poiché il mio collega è cristiano, poiché mia sorella ha una baciapile e va addirittura a sentire Kurtaz, beh, allora possiamo fregare. Calma. Ogni tanto, guardate, dico queste cose perché sapete, ho questo terribile dono di leggere le vostre menti. Quindi state attenti a ciò che pensate. E so che qualcuno di voi questa cosa ce l'ha dentro, il senso di colpa, dire no, ma il mio parroco dice tu che sei cristiano devi perdonare. Allora, Non è che se c'è uno che di fronte alle scuole medie di mio figlio spaccia droga, io vado, dico poverino, hai avuto un'infanzia difficile, vengo, ti mazio, poi ti piglio da parte e cerchiamo di ragionare. Cioè noi confondiamo il cristianesimo con un buonismo zuccheroso, zerbinato, che uccide il cristianesimo. Io ho dignità, Gesù quando riceve uno schiaffo non porge l'altra guancia, dice Ciccio, perché mi hai schiaffeggiato? Non che gli tira un pugno, ok? Invece noi continuiamo a prenderci schiaffi in silenzio, no, non vuol dire come dicono qualcuno brandendo la croce, inox signo vinces, che tu mi tiri uno schiaffo io ti do una fucilata, no, questo non è cristiano lo stesso. Tu mi dai uno schiaffo e dico, come mi hai dato uno schiaffo, com'è sta storia? Uguale sul perdono, non è che poiché siamo cristiani, veniamo dal Kurtaz e il mio vicino mi ha costruito il garage, no, mi ha costruito un garage eccetera eccetera, io sono cristiano, pazienza. No, uno ti denuncio, anzi no, prima in amicizia ti mando una lettera, due dall'avvocato, tre ti denuncio, ma stiamo scherzando? Più di una volta mi sono sentito dire, sapete che ho fatto il prete per 20 anni, mi sono sentito dire, ma da te non me lo sarei mai aspettato, mi spiace, cioè tendo a dire, cioè tu proietti su di me una tua attesa e poi mi dici che sei deluso perché io non ho risposto alle tue attese, che peraltro neanche conoscevo. Nella tua tesi è, poiché tu sei un prete, un cristiano, un cattolico, eccetera, eccetera, quindi in fondo sei un po' più tollerante, quindi in fondo mi perdoni. L'idea di buonismo che sta uscendo oggi sulla misericordia, cosa, va bene tutto, ma non è così. Ci sono delle cose che non funzionano. Allora è meglio mettere bene i puntini sulle i su questo. Certo che io ti perdono, ma a che condizione? E Gesù, perché è un maestro, ricordate, usa questa parabola in cui racconta di un re che aveva un servitore che gli doveva 10.000 talenti. Ora, Gesù ama il paradosso, però questa, ve lo garantisco, è la parabola in cui Gesù, più di ogni altra parabola, usa il paradosso. Il talento in realtà è un'unità di misura, va bene? Che veniva di conseguenza usata anche come unità di misura per gli scambi. Quindi il talento all'incirca corrispondeva a un metallo di valore dal peso di 24 kg. Un talento. Ho trovato finalmente, dopo anni che lo cercavo, un termine di paragone. Al tempo di Gesù potevate affittare e pagare lo stipendio di una barca triremi, cioè tre strati di remi, con tutto l'equipaggio per un talento d'argento al mese. Ok? Questo signore deve 10.000 talenti d'oro, quindi un pil, al padrone. E ovviamente già sto padrone, cioè, hai voglia di fare i gratti vinci. E non ha di che pagarlo. Com'è, come non è, questo dice, vabbè, va, lascia stare. Ma questo, invece di essere grato del perdono che ha ricevuto, incontra uno che gli deve 100 denari, l'equivalente cioè di 100 giornate di lavoro. Monetizziamo 4.000 euro, 5.000 euro, e lo sbatte in galera, lui con tutta la famiglia, per riavere i soldi. I colleghi servi vanno dal padrone e dicono, sai cosa ha fatto sto delinquente? Tu gli hai perdonato 10.000 talenti d'oro, lui messo in galera per 100 denari. Lo mette e lo sbatte in galera finché campa. Fine della parabola. Cioè Gesù sta dicendo, sai perché tu sei chiamato a perdonare? Perché Dio ti ha perdonato 10.000 volte di più. Quindi io non ti perdono perché mi sento migliore, ti perdono perché sono più peccatore di te. Cambia un po' la prospettiva, o no? Guardate, se riesco a passarvi questa cosa qua, non abbiamo buttato via la nostra giornata. La dico forte, ma tanto siete adulti. Io potrei essere un terrorista dell'ISIS. E ciascuno di voi qui dentro. Perché nell'approccio cristiano c'è questa consapevolezza della fragilità umana. Per cui non ci sono i buoni, così sempre dalla nostra parte, e i cattivi. ma c'è bontà e cattiveria in me come in chiunque altro. Io posso lasciare ingrandire la cattiveria e diventare un mostro. Io pongo, quando l'altro giorno ho letto, tra l'altro ho postato anche, a me piace parlare bene delle persone e quindi parlo bene di Don Mauro, ho postato una cosa che lui ha scritto sul suo profilo Facebook rispetto all'abate di Monte Cassino, questo signore per cui bisogna pregare tanto, il quale ha speso 500.000 euro dell'8 per mille in quanto vescovo del destinato, facendosi rientrare nei suoi soldi, poi si è scoperto che era dentro un giro di gay, perché con tutto rispetto dei problemi, uno che fa l'abate dovrebbe essere, si spera, no, può essere gay, però basta che sia un, che non pratichi, insomma. Invece questo qua si spendeva soldi, insomma, delle cose veramente Sodoma e Gomorra, cioè non ti viene in mente. E legge, e Don Mauro, perché cito lui? Perché ha scritto una lettera di perdono, cioè chiedendo scusa, chiedendo perdono come prete ai laici turbati per questa cosa, che l'ho trovato tenerissimo, no? Tenerissimo, che cosa c'entra? E poi lui veramente fa l'esatto contrario, eccetera, eccetera. Ma a me è venuto, leggendo, mi sono posto la stessa domanda che si era posto Papa Benedetto, che ricordo è un santo ed è colui che ha avviato la riforma della Chiesa che adesso Francesco sta portando avanti. Ribadisco questa cosa qua, lasciate fare i giornaloni le contrapposizioni, già Ratzinger, quando non era ancora Papa, rispetto alla pedofilia è stato il primo a intervenire, ma in maniera durissima. Voi sapevate che quando era ancora Ratzinger ha destituito, cioè ha ridotto lo stato legale, oltre 600 preti pedofili nel mondo, Ratzinger. E lui, quando è diventato Papa, chiedendo perdono per tutto quello che era successo, diceva, e io mi chiedo in cuor suo, com'è possibile che uno faccia esperienza di Cristo, celebri l'Eucaristia tutti i giorni, e poi assecondi una tendenza che va curata, non assecondata, diventi pedofilo. Rispetto a questo abate, preghiamo per lui, ribadisco, com'è possibile che uno che ha successore di San Benedetto, non stiamo parlando di un poverino che è passato in, ce ne sono gente così, gente che nasce storta, si passa a 5 monasteri, sono un po', sai, questi animi in pena, clerice vagantes li chiamava già Benedetto, e alla fine qualche casino lo fanno, o qualche prete, cioè, tutte le diocesi ce l'hanno, no? O che poi ha costruito l'appartamento per il nipote, o tutti ce ne hanno, tutti, vabbè, pazienza, bisogna cercare di contenere. Qui stiamo parlando dell'abate di Monte Cassino, vescovo. Com'è possibile? E la risposta è solo e sempre questa: c'è un Caino dentro di me e dentro di voi. Quando Gesù dice, sai perché devi perdonare? Perché potresti esserci tu in quel posto lì. Ecco la compassione, la compassione. Don Picchi, il fondatore delle comunità incontro del CEIS, che aiutava i ragazzi a uscire dalla droga quando loro era possibile, oggi è impossibile perché con le pasticche chimiche non hai più bisogno di comunità di recupero, hai bisogno di psichiatria perché ti bruciano il cervello, purtroppo. Lui scriveva, bellissimo, portami un ragazzo che ha avuto problemi di tossicodipendenza, ti mostrerò 100 ragioni per spiegarti che è solo un caso che non sia tu. 100 ragioni che è solo un caso che non sia tu a essere il tossico. Questo è lo spirito, non poverino, è lo spirito di dire, guarda, siamo tutti sulla stessa barca. Questo non vuol dire la facciamo affondare, ma il mio perdono nasce dalla consapevolezza che se io non vegliassi su me stesso, se io non cercassi con fatica, ad alti e bassi, di lasciare emergere la luce, sarei più grande fra i peccatori. Qui non sono migliore, sono consapevole. E la Chiesa, non quella piccina delle nostre pippe mentali, scusate, ma quella del cuore di Cristo, la Chiesa, è la comunità di perdonati, non di giusti. Al che chi poi passa tradendo la fiducia in maniera ignominiosa, che poi passa le fotocopie dei documenti segreti della commissione segreta voluta da Papa Francesco per mettere ordine. Questo monsignore che è ancora in galera adesso, non lo sapete tutti in retroscena. L'altro giorno ho scritto un messaggio, ho ancora il cellulare di Domenico Gianni, che è il capo delle guardie della gendarmeria, un ragazzo bravissimo, scout di Arezzo. Lui è stato prima nei servizi segreti italiani, poi mi hanno chiesto gli ho scritto un messaggio, non lo disturbo, gli mando due messaggi all'anno, uno all'anno, dice: guarda, in questo momento prego per voi. E lui ha risposto: non sai quanta preghiera abbiamo bisogno. Cioè, un laico che si trova a capo della gendarmeria, quindi già che non facciano esplodere Papa Francesco, e che deve arrestare un vescovo mettendolo in galera, e si scopre che questo ha passato questi documenti. Avete presente cosa è successo, no? No, ragazzi, potete venire così impreparati. In due battute, così se qualcuno vi chiede qualcosa. Quando è arrivato Papa Francesco, il problema delle finanze del Vaticano è che è pieno è come una parrocchia, ma moltiplicata la X. Quindi c'è, ma io non sto scherzando, cioè conosco un po' l'ambiente, no? Prendete la vostra parrocchia, il coro della parrocchia ha la sua piccola cassa per quando va a cantare i funerali, che gli danno la 50 euro e poi alla fine dell'anno fanno la pizza, da mai succede così, ok? Poi c'è il gruppo dell'Azione Cattolica Ragazzi, che ha la sua cassa per raccolta torte per pagarsi il campo scuola d'estate, no? Che ne so, il gruppo dei ministranti, il vice parroco ha il piccolo budget perché alla fine dell'anno li porta, ok? Moltiplicate questo all'ennesima potenza e viene fuori il Vaticano. Allora il parroco, cioè Francesco, dice: dai ragazzi, calma, qui è giunta voce che qualcuno fa casini, quindi per favore, voi chierichetti, datemi i conti, voi tenete i conti, eccetera eccetera. Io dico: ma no, ma veramente, non è che abbiamo... Sì, guarda, aspetta, c'ho qui un po' di monete. No, no, i conti. I conti vogliamo. Per esempio, che ne so, l'organo che avete comprato, la pianola della Yamaha, di chi è? Ah no, ma è di... Ok, questo ha voluto fare. Con tutte le comprensibili resistenze e approssimazioni e paciocchi. Ma veramente paciocchi. Giganteschi. Allora, cosa fa? Decide, spiazzando tutti, di fare una commissione ad hoc. Questo perché c'erano dei revisori dei conti dall'esterno, laici, che venivano, dovevano fare la revisione dei conti e dei bilanci, e ogni anno dicevano, laici, quindi non preti, quindi professionisti internazionali, che sono arrivati e hanno detto, dopo un paio d'anni, alla fine hanno detto: sentite, noi non lo facciamo più, perché questa è una presa per il culo. Non l'hanno detto così, ma il significato era quello. Cioè, noi attestiamo bilanci totalmente inventati. Io ho fatto il parroco, quindi parrocchia da 100 abitanti, passa la colletta, va bene, quello è denaro della comunità, non è denaro del parroco. Quindi io metto, da me con 100 abitanti non c'è chissà quanto, però alla fine della domenica di solito c'è la perpetua, il sacrista, il pensionato che conta i soldi, fa il foglio: abbiamo raccolto una parrocchia grande 1500 euro questo weekend, parrocchia piccola 25 euro, ok? Il parroco piglia, va in banca, li deposita, va bene? Ma se il parroco dei 1500 euro se ne mette in tasca 1300 e scrive che ne ha versati 200, ma chi è che lo controlla? E alla fine dell'anno presenta in curia il bilancio in cui dice: noi di colletta abbiamo introitato 200 euro, cioè, se sei disonesto come fai? Al che il revisore dei conti ha detto: sentite, mo basta, perché voi continuate a dirci dei bilanci, ma nei bilanci non rientrano dentro le proprietà, cioè sono bilanci finti. Allora Papa Francesco, che è sgamato, ha fatto questa commissione in cui ha messo tutta una serie di persone, addirittura con un server loro, cioè tutta roba segreta, per fare chiarezza. Tutti, cioè i chierichetti, i ministranti, tutti dovevano essere obbligati a dare i conti, grande resistenza, quello che è uscito fuori nel libro. Il problema è che uno di questa commissione, quando si è visto panato perché il Papa a un certo punto non si è più tanto fidato di lui, ha passato le carte fuori. Cioè, più Giuda di così è difficile, cioè, capito? Cioè, quello che è stato chiamato a controllare gli altri è lui che ha tradito. Tra l'altro lì sono stati bravissimi, Domenico è stato bravissimo, perché consapevole del primo Vatilix ha preso in contropiede, per cui l'hanno arrestato prima che uscisse il libro. Infatti io ho letto il libro stranamente di questo qui ne parla benissimo, che probabilmente era la contropartita per i documenti. Brutte cose, chiusa parentesi. Ma io non mi scandalizzo, mi dà fastidio, ma non mi scandalizzo, perché dentro di me c'è questo. Allora, da questa consapevolezza, quando noi diciamo che siamo peccatori, non stiamo raccontando una cosa per dire, lo siamo veramente. Perciò Gesù dice, guarda, ti è stato perdonato tanto, perdona anche tu, ok? Terza e ultima cosa, la prassi del perdono, quindi il cristiano è un peccatore perdonato, uno che ha riconosciuto, qui non apro la parentesi che sarebbe lunghissima, però è del tutto evidente, oggi si dice non c'è più il senso del peccato. Ma non è che non c'è più il senso del peccato, non c'è più il senso di Dio, se ognuno si fa Dio a se stesso, ognuno si autogiustifica. Guardate, da questo punto di vista io credo dobbiamo essere molto onesti, dobbiamo avere coraggio della chiarezza, ok? La verità vi farà liberi, dice Gesù. Parlo dell'Italia, non so come sia altrove, ma noi siamo finiti, in Italia in particolare, in un cul-de-sac, in un fondo del sacco, da cui non veniamo più fuori, per cui sono diventati tutti moralisti, no? Ricordate i grillini che dicevano ai propri, con tutto rispetto per le idee, assolutamente, però io ho detto, mio Dio, guarda qual è il fondo è che tutti i deputati grillini giustamente devono rendicontare, facevano gli scontrini, qualcuno diceva, ma perché hai preso la pizza ai funghi e non quella margherita? Prego? Capite che lì non esci più fuori, quando vai in quella roba lì, cioè non esci più fuori, il moralismo, che è la morale senza Dio. Siamo diventati tutti moralisti. Io poi mi sono fatto male per mezz'ora, poi basta, quando è successo sta roba della Francia, ma è allucinante, i complotti, ma perché quello ha fatto quello, ma siamo veramente sclerati. Al massimo è stato un sito di arabi che conosco, che insomma, per dissociarsi da questa cosa, e uno ha fatto un post in inglese dicendo che era il Mossad, lo notate, il Mossad che aveva addestrato dei propri kamikaze per far ricadere la colpa sul mondo islamico. Va bene, cioè quando arriviamo lì, ragazzi, veramente d'accordo, va bene. Però siamo tutti un po' moralisti. Cito l'esempio che è balzato all'onore di cronaca, al comune di Sanremo, con questi qui che postavano, c'erano, no? le foto dei post, politici delinquenti, ladri, tutte queste si facevano timbrare il cartellino a qualcun altro. Boh, cioè proprio non ci siamo proprio. Allora, quando ti avvicini a Dio, la luce, vedi la tua ombra, ma non come qualcosa di cui vergognarti. Io adesso dico una cosa, siete tutti seduti, sono registrato, aspetta cazzo il fumo, pronti? Sono un peccatore. Roberta lo sapeva, grazie Roberta. E tutti voi lo siete. E allora abbiamo scoperto l'acqua calda. Intanto mi immagino, sapete all'inizio, è bellissimo, le riunioni fra i cristiani iniziano dicendo confesso a Dio onnipotente e ai fratelli che ho molto peccato, facciamo l'elenco, ovviamente non ascoltiamo, ce ne pippiamo di quello che diciamo, pensieri, parole, opere, omissioni. Voi vi immaginate la riunione che stanno facendo adesso in Turchia, il G20, si iniziassero dicendo, no? Erdogan che dicesse, Erdogan la prima cosa che ha detto è anche noi abbiamo il terrorismo, ciccio, parliamone. Tu chiami il terrorismo il PKK, che sono i tuoi avversari politici, parliamone un attimo, chiusa parentesi. Noi invece andiamo in chiesa, confesso di non pietà, poi come se ho peccato, noi percuotiamo il petto del vicino, peccato, molto peccato, pensiero. Tutti noi diciamo di essere peccatori, fino a quando scopriamo di essere veramente, allora lo nascondiamo in tutti i modi. Tutti noi diciamo di essere peccatori, poi quando qualche fratello scopriamo che è peccato, oh, ma hai visto? Ma dai, attenzione, non sto parlando di situazioni paradossali come quella dell'abate per cui bisogna pregare, ma sto parlando di quei peccati mediocri da gente mediocre quali siamo tutti qui dentro, ok? E allora? Ogni tanto mi arriva qualcuno e dice, ah, oh, guarda, ho sceso il corpo, guarda, è successo questo, e mi dice, allora tutto lì? Cioè tutto sto peccato e sta cacata qua? Fossimo capaci a fare dei peccati? Fossimo dei serial killer? Allora sì. vale la pena. Siamo mediocri anche nell'essere peccatori, siamo mediocri nell'essere santi, siamo mediocri nell'essere peccatori. Non mi sto invitando a diventare Sariachina, but avete capito il mio ragionamento. Che bello appartenere a una chiesa in cui non hai bisogno di dimostrare di essere qualcuno. Ho un brutto carattere, e allora? Su questa cosa qua devo un po' cambiare. E allora, mi è venuto fra noi, mi è venuto in questo gruppo. Ecco, questo mi sembra fondamentale. Se non capiamo questo, il cristianesimo non esiste. Concludo ultimi 5 minuti, poi vi do alcuni avvisi e poi ci trasferiamo a pranzo. Come è successo concretamente? Gesù parla del perdono. Gesù chiede agli apostoli di perdonarsi gli uni gli altri e di dare il perdono, è Dio che dà il perdono. Questo nella prima comunità cristiana. Allora si instaura una prassi penitenziale. L'idea di fondo è: io vivevo nel mondo, vivevo in quella logica del mondo, ho incontrato il Vangelo, faccio un percorso di conversione, mi battezzo. Questo succede nei primi 120-150 anni dopo Gesù. Quindi il perdono era coincidente col battesimo. Ripeto, mi evangelizzano, incontro il Signore, faccio un percorso, mi battezzo. Punto. Dal battesimo in avanti non era previsto che si peccasse. Non era previsto. E creava qualche problema questo. Infatti poi i padri della Chiesa cominciano a dire: ma poi figuratevi quando l'imperatore Costantino diventa cristiano, sua mamma bigotta, regina Elena, bravissima, figli un po' così, San Costantino, ma di che San Costantino? Sapete che Costantino restò catecumeno per tutta la vita? Sant'Agostino si arrabbiava con queste cose. Allora il trucco qual era? Io resto nella fase di catecumenato, cioè di preparazione al battesimo, fino proprio quando sento che la pressione mi si abbassa, mi sta venendo l'infarto, poi mi faccio battezzare, così almeno trovo un po' la scappatoia, che è abbastanza tipico di noi umani, no? Costantino fece così. Ecco allora che i padri cominciano a parlare di una seconda tavola di salvezza. No, come dire, sto annegando, ok, che è il perdono sacramentale. Il perdono sacramentale, che fino praticamente a San Colombano, com'era? Il problema è nato con i lapsi, cioè quando durante le persecuzioni qualcuno non ce la faceva e rinnegava Gesù. Poi, finita la persecuzione, chiedeva di essere riammesso. Ah, problema. Allora il vescovo dava un percorso penitenziale. Tu venivi proprio iscritto in un registro. E facevi, che ne so, per penitenza andrai a Gerusalemme, penitenze serie. E tu facevi proprio il penitente, ti vestivi in un certo modo, no? Ti cospargevi il cenere, eccetera, eccetera. Ok, quindi fai il peccato, ti viene data la penitenza, assolvi la penitenza, ti viene dato il perdono, vieni riammesso. Ok? Semplice. A un certo punto i monaci irlandesi inventano la cosiddetta penitenza tariffata, cioè poiché era lasciato troppo a discrezione, fanno una roba abbastanza sensata, tipo manuale Cencelli, a tanto corrisponde tanto, cioè se tu hai saltato il digiuno del venerdì santo, non è che ti chiedo in penitenza di andare a Santiago di Compostela, ti chiederò di recitare 50 preghiere, ok? Quelle che conosciamo ancora noi oggi, che era un senso di equità, e la gente comincia ad appassionarsi di più a questa che non a quella ufficiale, la cosiddetta penitenza tradizionale, che a un certo punto addirittura i papi scomunicano quelli che usavano la penitenza tariffata, perché a questo punto cambia proprio il sistema, non è più una penitenza pubblica, non vieni più iscritto in un libro, ma tu vai dal tuo confessore, confessi i tuoi peccati, lui guarda sul libro, dice sì, ok, allora fai così, ma nessuno sa che sei penitente. Poi a un certo punto c'è l'ultimo passaggio. Ricordate, peccato, confessione pubblica, periodo di penitenza, assoluzione. Peccato che sei solo tu, vai dal confessore che ti attribuisce la penitenza, penitenza privata, assoluzione. Però poi, e se poi non torna, ho passato troppo tempo, facciamo così, ti do prima l'assoluzione e poi fai la penitenza. Quella roba che oggi di tre patere ave gloria, che è una scemata assoluta. Okay? Oggi come oggi siamo a questo punto qui, cioè la penitenza, che è un sacramento bellissimo, un po' così, è davvero, cioè io sono consapevole del mio limite, mi metto alla luce della parola di Dio, io non è che vado, ripeto, io Una cosa non rimpiango dell'essere prete, che le confessioni, devo essere sincero, perché se fatte bene erano devastanti, proprio erano difficili, difficili. Oppure sapete quelle del sabato, no, del sabato di Pasqua, come chiamo io, no? Bisogna confessarsi una volta all'anno, arrivava gente, si sedeva e diceva, non vado mai a messa, non ho ucciso, non ho rubato. Va bene, cioè, boh, mi dia lei la soluzione, cioè, tutti lì peccati, cioè, ovvio, è un po' come la dichiarazione dei redditi, me lo dichiaro, me lo pago, questa è l'idea. Però capite quanto siamo lontani da quello che deve 10.000 talenti, e noi non andiamo lì a far vedere, no, andiamo lì a dire, mamma, signore, quanto sono lontano, il signore dice, dai, forza, andiamo avanti, riprendiamo, facciamo. Alcune cose molto concrete, ogni quanto confessarsi. Guardate, ci sono molte forme devozionali. Io resto ancora ancorato alla vecchia, buona, sana tradizione della Chiesa, almeno una volta all'anno. Poi se siete grandi peccatori, anche di più. Anche perché se tutti dovessero confessarsi, non abbiamo i preti a sufficienza. Poi prepariamoci la confessione. Io di solito, quando faccio la mia confessione annuale, mi preparo un mese almeno. Cioè, cerco di sviscerare, poi vado lì, cerco di sintetizzare in 10 minuti, perché il prete poi muore. Però, cioè, l'idea è quella, ed è il suo momento di festa. Sono io che propongo al sacerdote. Io vado sempre da preti che mi conoscono, perché almeno sanno che me la sto contando oppure no. Cerco di mettere a fuoco e aspetto che siano loro a dirmi. La penitenza di solito la propongo io. Dico, guarda, secondo me il rapporto con mio fratello che non va, devo lavorare, cioè sì, forse è meglio che ci lavoro. Bene. Cioè, è veramente un altro approccio. Infine, una cosa molto molto bella, che dico sempre ma fa ridere, che mi sono accorto rappresenta un problema per molta gente. Chissà cosa pensa il prete. Io ho fatto questa esperienza appunto da parroco per molti anni, e una cosa che mi addolorava tantissimo, poi ho capito, ma al momento non capivo, in dieci anni, su 4 parrocchie per un totale di 1500 abitanti, forse avrò confessato 5 persone, in 10 anni. E poi se facevo venire un confessore da fuori, allora magari un po' andavano. C'era l'idea, no? Cioè che il prete controlla, sa le tue cose. Boh, può darsi. E poi c'è questa idea, chissà cosa pensa il prete di me. Ora sto per fare lo scoop dell'anno. Sapete cosa pensa un prete dopo che ha passato 3 giorni, giovedì, venerdì, sabato, santo a confessare? Sapete cosa pensa? Signore, abbi pietà di me, peccatore. Perché a volte trovi veramente dei penitenti che ti fanno l'esame di coscienza loro. E tu vai via, gobbo. È la prima cosa che fai e vai a confessarti. Da lì scaturisce. Nel libro racconto questo aneddoto che ho raccontato ad alcuni di voi, ma è stata una delle confessioni più faticose della mia vita. Mi trovavo in Francia, alla Flatière, dove facevo un ritiro come vittima, non come carnefice, come in questo caso. Una grossa assemblea, eravamo 350. E nel ritiro di 6 giorni era prevista una serata penitenziale, quindi i preti a disposizione confessavano, e io ero fra questi. Allora era molto ben pensata, per cui c'era la gente e i preti erano in centro dell'aula della chiesa, con le sedie a 2 a 2, no? Intanto gli altri pregavano, cantavano, e chi voleva andava a confessare. Insomma, una cosa bella, lunga, perché 300, anche solo la metà che si confessa. La cosa più bella avveniva alla fine di questo percorso. Alla fine di questo percorso, quando ormai c'era la musica sotto, i preti erano da soli, i preti si confessavano l'uno con l'altro. Quindi vedevi, in tunica bianca e stola, che si alzavano, toglievano la stola, si mettevano in ginocchio, la solleva e poi ci si cambiava, no? Era una cosa bellissima. E molti laici sono rimasti turbatissimi da questa cosa. Bella. Per farvela breve, finita, io sto per andarmene, vedo una signora che era rimasta, non giovane, in un angolo tutto il tempo, ormai la chiesa era vuota, io stavo per alzarmi, si alza, viene da me e mi dice, posso confessarmi? Un francese, più c'è confessare. Sì. Si siede e dice, io non credo in Dio. Iniziamo bene. E sono piena di rabbia verso Dio. sono piena di rabbia verso Dio. E poi mi racconta la sua storia, l'ho già detto ad alcuni di voi, mi raccontava di come sua figlia unica e i due nipotini, qualche anno prima, erano morti tutti per il crollo del loro appartamento in seguito all'esplosione di una bombola di gas del vicino che aveva tentato suicidio e che era sopravvissuto. Ok? Inquadrato. E boh, e lì poi lo Spirito mi ha un po' aiutato e ho detto: Signore, allora facciamo così, come prima cosa è Dio che le chiede scusa. E lei è rimasta spiazzata, poi abbiamo fatto un piccolo percorso. Però davvero vorrei comunicarvi questa gioia profonda del perdono. Un grande santo che pochi di noi conoscono, San Serafino di Sarov, è un santo russo che per 20 anni ha fatto l'eremita in una grotta e poi per 20 anni ha dato consigli spirituali. Pensate un po'. E San Serafino di Sarov scriveva: pacifica il tuo cuore e convertirai il mondo. Pacifica il tuo cuore e convertirai il mondo. Perciò Gesù insiste così tanto sul perdonare. Perché o facciamo esperienza di tenerezza, o facciamo esperienza di misericordia, oppure non possiamo annunciare Dio seriamente. Ieri ascoltavo su internet alcune radio francesi, essendo francofono almeno questo, non so l'inglese ma il francese lo so, ed era nella laicissima Francia. Intervistavano gente di strada e c'era un signore, visibilmente sentiva la voce emozionato, diceva: io non capisco, io non sono credente, però nelle mie radici cristiane so che Dio è misericordia, come si può uccidere? Quindi questo credo sia un po' la chiave di volta che tutto riassume in questa giornata. Sentiremo durante la messa alle 14 il Vangelo di oggi. Vi garantisco, avessimo dovuto scegliere un Vangelo apposta per questa giornata, non avremmo potuto scegliere di meglio. E sentiremo così ci dirà Don Mauro.